Benvenuti al nuovo episodio del podcast di 5 pani e 2 pesci, Grateful Monday. Sì. Oggi parleremo della fiducia.
Della fiducia, è la quarta volta che facciamo quest'intro. Beh, buon ascolto. Vi ricordo che 5 pani e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
In questi giorni sto facendo un po' di telefonate per ultimare lì le iscrizioni a Oret Labora 2.
Zwei. Second edition.
E insomma mi trovo a confrontare con persone, devo dire, molto interessanti e persone veramente di fede. C'è una fede così esplosiva che in due minuti, mentre li racconto che non c'è il bagno, non c'è l'acqua calda e che devono dormire in tenda, che fa molto freddo, esce fuori.
Già hanno citofono sotto casa.
Già esce fuori una fede veramente bellissima. Ed è stato bello che a un certo punto, in particolare con una ragazza, mi sono trovata a condividere delle cose grandi che stanno succedendo. Quindi adesso in questo episodio parleremo di queste cose stupende.
Esatto.
Io vi saluto, sono Alessandra.
Io sono Francesco.
Perché non l'abbiamo detto.
E questo è Grateful Monday. Chi fosse capitato qui per caso e pensa che questi sono matti, e è giusto, so, questi
giusto.
Sono matti,
stanno, ci hai visto giusto.
Ci hai visto giusto e niente, però Grateful Monday invece è il podcast che serve per incominciare bene la settimana, vivere insomma questi giorni non con il pensiero oddio inizia una nuova settimana, ma piuttosto cavolo inizia una nuova settimana. Non so se avete notato la differenza in flessione di accento e di entusiasmo.
E questa settimana a me piace tantissimo poter parlare della fiducia. Uno perché...
Dì l'ultima cosa. No, nel senso,
l'ultima?
Sì.
È l'ultima? Cioè poi, dopo non parli più?
No, vado in bagno.
Ok.
No, che Oret Labora che cos'è? Non l'hai detto, nel senso
hai detto
che...
vado in bagno perché dopo Oret Labora non ce l'hai più, approfitti adesso.
Approfitto adesso, sì, ma spiega che cos'è Oret Labora magari, perché mi sono reso conto che molti stanno fisse, stanno a rota, come si dice a Roma, però effettivamente altra gente giustamente non ha proprio
non
capito,
sa che cos'è.
Non abbiamo proprio capito di che stiamo parlando.
Allora, Oret Labora è una cosa che ha pensato mio marito per poter... Date onore e gloria a quest'uomo che l'ha pensato lui una volta.
Io penso tante cose.
Purtroppo. Diciamo, di solito noi abbiamo sempre fatto i corsi, dove i corsi sono un primo annuncio, dove una diocesi, una realtà, dei ragazzi, un prete, chiunque ci chiama, noi andiamo e parliamo per due giorni consecutivi, poveri chi ci capita.
E voi state là seduti sulla seggia.
Tutti seduti ed è un primo annuncio, cioè proprio parliamo di che cosa serve Gesù Cristo e perché ha cambiato la nostra vita, cercando di darti gli strumenti, per poterlo fare anche tu.
Per poter
cioè,
partire,
incontrare anche
per
tu il Signore.
Partire. Questo appunto in collaborazione magari con la diocesi, quindi con sacerdoti che collaborano localmente, così che passiamo al testimone. Grazie al lockdown, diciamo.
Grazie a questi due anni di Covid, questi corsi non li abbiamo potuti più fare. Però in questo periodo ci sono successe un po' di cose ed è anche di questo che voglio parlare, di come è nato Oret Labora, cioè perché noi siamo lì, perché è nato Oret Labora
figo.
E perché come si sta evolvendo in tante cose belle.
Yes.
Praticamente a un certo punto ci siamo ritrovati, ma adesso ve lo racconto, non ve lo dico.
No, va bene, allora...
No, vi dico soltanto che Oret Labora è un'esperienza per condividere quello che noi abbiamo capito in questo anno in cui siamo andati a abitare in montagna, che facendo il lavoro abbiamo scoperto l'acqua calda.
Un'esperienza austera.
Cioè abbiamo scoperto che dovendo tagliare la legna perché sennò morivamo di freddo e non potevamo cucinare, e dovendo fare l'orto per mangiare, dovendo fare cose fisiche, semplici.
Ic sunt leones, sembra.
Sì, proprio così.
Quando voi vivete negli alberi, noi no. Questo te lo racconto un'altra volta.
È meglio. Dovendo fare queste cose ci siamo resi conto che una vita semplice, pratica, manuale ci portava in automatico nella preghiera e che addirittura anche i nostri figli, proprio che a messa non se ne parla perché
proprio.
Sono adolescenti, anche i nostri figli quando sono lì in quell'ambiente di natura, di lavoro manuale, hanno proprio il piacere proprio il piacere di pregare.
Vorrei un attimo cogliere questa occasione per salutare tutti i genitori che hanno i figli adolescenti. Il mio cuore batte per voi.
Non siete soli.
Facciamolo battere insieme, perché sennò penso che si fermi ogni giorno. Io penso che il mio cuore si sta per fermare. E se tuo figlio non vuole andare a messa perché è adolescente,
è sano di mente, è normale. Sono normale. Senso, non ci siamo arrivati anche noi.
Non ne conosco nessuno che ci va, e quindi non, una volta ai miei tempi.
No, ci sono, io ci andavo in adolescenza. Io ho cominciato ad andare a messa durante l'adolescenza, ma nessuno ci andava, solo io.
Ai tuoi tempi,
è una mia amica.
Andavi,
la mia amica dopo
ai miei
abbandonato.
Tempi, cioè adesso io non vedo
adesso
gente.
No, non c'è nessuno. Anzi, dipende dalle parrocchie.
Chi ci va è pericoloso.
Dipende.
Ci sono parrocchie molto potenti.
Detto questo, ora et labora è praticamente invitare 20 ragazzi con le tende a dormire lì in montagna da noi e condividere con loro questa esperienza di preghiera semplicissima, cioè fare le lodi, fare la messa perché ci sarà anche Don Giovanni,
fare
e lavorare.
No, scrutare la scrittura, fare un'esperienza di contatto autentico con la parola di Dio.
Con la natura e lavorare, cioè dobbiamo montare la recinzione, se arriva tanta provvidenza per comprare il pergolato, ci serve urgentemente un pergolato perché si schiatta di caldo, dove mangeremo, però io confido nella provvidenza che adesso ve la raccontiamo, già sta arrivando in maniera esagerata.
Infatti, grazie.
E spero che riusciamo, oltre a comprare sempre i 2000 euro fissi delle cose da comprare, più o meno forse ci stiamo per stavolta, ci servono tanti altri soldi per il pergolato.
Altri 2000 euro per pergolato.
2000 forse no, però 1000
no,
sicuro.
No, per recinzione e pergolato.
Vabbè,
comunque questi sono dettagli.
Lasciamo, se ne occupa il Signore.
Dettagli, vai.
Detto questo, vi volevo raccontare questa cosa che ho appena finito di dire con una ragazza che parteciperà a Oret Labora, riguardo alla fiducia. E dove lei mi ha fatto questa domanda: pensa il Signore dove vi ha portato e quanto questa cosa, questo sì che voi avete detto, è un frutto per gli altri, parlando di della casa in montagna. E io in realtà dicevo: ma guarda che è proprio strana questa cosa, perché noi abbiamo cominciato a ristrutturare questa casetta di mia nonna in montagna semplicemente perché avevamo bisogno di un posto che cercavamo già da tanti anni, però tutto tranne quel posto, perché è complicato, perché è di mio padre questa casetta, però ci sono altre casette intorno che so di alcuni zii che non tutti sono simpaticissimi.
Beh, è un luogo comunque abbastanza estremo, a 1000 metri.
È un posto abbandonato da tanti anni.
Una strada sterrata per arrivarci.
Ci sono vari casini, i miei fratelli non ne vogliono sentir parlare, i miei cugini non ne vogliono sentire. È un posto che non vuole nessuno. Cioè...
C'è la corrente, ma quanto è attaccato? A mezzo chilo?
Uno e mezzo.
Normalmente in casa uno ha 3 kW, no?
Uno e mezzo ce l'ha.
Uno e mezzo.
Vabbè, ma noi ci avanza pure perché...
No, noi non ci serve. Per dire che l'acqua non c'è, l'acqua quella dell'acquedotto, c'è un pozzo, insomma...
C'è un pozzo, tutto un sistema da fare, tutto un po' complicato, ma soprattutto relazioni complicate, situazioni... Di tutto questo, rimane l'abbandono. Cioè non ci va nessuno ne vuole sentir parlare.
Veramente quelle situazioni in cui il litigio... No? E porta
prevarica su tutto, rimane quello.
Sì, rimane un luogo abbandonato, desolato.
Perché mia nonna litigava col nonno di quell'altro che...
Veramente stiamo parlando di nonni che erano litigati tra di loro e quindi di conseguenza i nipoti e i figli, cioè... Avete presente quella parola del Vangelo che dice... No, forse del Vecchio Testamento, no, mi confondo, però che dice... Le colpe dei vostri padri ricadranno fino a 7 generazioni. Però poi aggiunge che dice invece la santità dei vostri padri invece illuminerà e darà grazia su grazia a migliaia di generazioni.
Vabbè,
però veramente è così.
E quindi noi tutto tranne lì dopo 5 anni che non trovavamo un posto in campagna che insomma più vicino a casa nostra, quella a 35 minuti da casa, alla fine diciamo: no, scusa, ma un posto ce l'abbiamo, un altro posto non lo riusciamo a trovare, andiamo a vedere almeno com'è la situazione.
È scattato
quando io ho visto sto posto dopo tanti anni. Mia nonna è morta 16 anni fa e nessuno più c'è andato. Quando ho visto questo posto e ho detto: vabbè, ok, secondo me si potrebbe anche provare a fare qualcosa. E insomma, cominciamo a pulire, rovi altissimi, c'erano degli ulivi. Mio padre dice: guarda che là dentro ci sono degli ulivi. Dico: papà, ma che dici? C'era una cosa sommersa di rovi.
Sommersa di rovi che veramente...
Ma dico: ma papà, ma gli ulivi rovi qui...
Due, tre metri.
In mezzo al bosco, ma che dici? Ma io non me li ricordo. No, ti dico che ci sono gli ulivi. Cioè, noi ci abbiamo messo mesi con la falce, quella gigante, a togliere i rovi, con la motosega in alcuni punti, ti ricordi? Sì, con la motosega in alcuni punti non si poteva neanche passare. Adesso uno dei posti... gli angoli più belli che ci sono con gli ulivi, ancora non è finito di pulire,
no,
però
bisogna potare gli ulivi che non sono potati da 30 anni
insomma, però per dire, allora abbiamo cominciato piano piano.
Poi questa casa di tua nonna che era proprio abbandonata, una puzza
di topi morti, una puzza, non si poteva entrare, no, c'erano i topi morti,
un alveare di calabroni sulla soffitta,
grande, tipo
un metro e più,
vabbè. Una cosa gigante. Abbiamo dovuto aspettare che insomma fosse una stagione buona perché non ci fossero i calabroni e distruggere l'alveare, dove dentro c'era la regina che io ho potentemente schiacciato, poverino.
Questo mo ci mandano.
Mio padre mi ha detto: guarda, attenta, perché dentro c'è la regina che dorme. E se tu non l'ammazzi, ti ammazza lei, ti manda all'ospedale, perché sono dei calabroni grandi, tipo 10 centimetri, una cosa gigantesca.
Mandano la protezione civile. La protezione
animale. La verità, l'ho fatto. Ho ucciso la regina dei calabroni e ho distrutto la loro casa. Era dentro casa mia, però sono loro che erano abusivi.
Vabbè.
Non sono io che li ho sfrattati.
Detto questo, abbiamo
iniziato a fare questa cosa perché volevamo un posto per noi, per Rebecca.
Ah, tutto questo non so veramente di cosa vuole parlare mia moglie.
Ecco. Però noi l'abbiamo fatto dopo un certo, ma così per andarci ogni tanto, per il nostro eremo, dicevamo, deve andarci un po' a pregare, deve andare a stare un po' in silenzio.
Passare due giorni con i figli.
Due giorni con i figli, a portare Rebecca in mezzo
ancora
alla natura.
Che... conto cosa voleva dire avere figli adolescenti, ero veramente un bambino inesperto.
In tutto questo cominciamo a ristrutturare questa casa, dopo un po' ci rendiamo conto a fine luglio che i contagi di Covid, a quanto ne diceva la televisione, che andava tutto bene, andava tutto molto meglio, in realtà i numeri dicevano altro, e quindi noi abbiamo detto: non siamo mai un'altra volta, qua siamo in DAD con tre figli in DAD, cioè noi siamo usciti fuori di testa. Io spero che ci sia gente che ha reagito meglio di noi. Però
sì, beh,
chi ha più di due figli sa che veramente è stato da fuori di testa.
Stato da fuori di testa sia avere tre ragazzi in casa che devono stare davanti al computer 5 ore, ma veramente, ma di una stupidità questa cosa. Cioè, io
vabbè,
non so,
è stata una cosa deleteria.
Ma poi la follia in classe delle prof e delle maestre, quindi ho detto: no, ma io non voglio distruggere...
Ma in più,
i miei figli e anche me stesso.
Ma noi in più avevamo
appresso a questa follia.
Tre figli connessi con tre computer a cui non funzionava mai niente a nessuno perché era tutto intasato.
Senti come?
Una figlia piccola da gestire. E noi che lavoriamo in casa, a noi ci serve internet e il computer.
Avremmo dovuto avere 5 computer
però la linea non funzionava lo stesso. Vabbè,
follia.
Una follia. Allora noi a un certo punto abbiamo detto: no, allora noi facciamo quest'anno homeschooling. E abbiamo fatto homeschooling, ma facciamo homeschooling invece di stare nella
scuola parentale.
Invece di stare un anno.
Che non è scuola in DAD, è scuola parentale, vuol dire io mi disiscrivo dalla scuola e all'educazione dei miei figli ci penso io.
Oppure paghi un insegnante perché...
Vabbè.
Invece noi, avendo diciamo le capacità da un lato e dall'altro...
Poi loro sono stati bravi,
Sono stati bravissimi. Abbiamo aiutati pochissimo. Avendo lui matematica, io pedagogia, insomma, lui fisico, io pedagogia, ce la siamo cavata bene. Vabbè, detto questo, allora a un certo punto diciamo: ma scusa, ma invece di stare in paese con una casa di 90 metri quadrati, manco un giardino, mezzo balcone, andiamo in campagna, andiamo in montagna.
In una baita di 25 metri quadrati col soppalco, molto meglio.
Ma no, almeno stiamo all'aria aperta, facciamo un'esperienza diversa. E quindi questa casa che era stata fatta così, dopo è stata, diciamo, provvidenziale per questa scelta.
Sì, non abbiamo restaurato la casa
pensando di andarci a stare.
No, pensavamo che era più un discorso di voler cercare di rimettere alla luce qualcosa che è stato bello e di non farlo perdere.
E anche trovare un posto per noi.
Sì.
Da questo poi è diventata... Cioè siamo stati innanzitutto noi ad essere accolti in questo posto senza aspettarcelo. Chiunque veniva lì, cioè persone di preghiera, dicevano: ma questo posto non è per voi, questo veramente è del Signore.
Tutti dicevano: ma che posto eccezionale, ma non è per voi.
E lo diceva una persona, e due, e tre, e ho detto, vabbè, non è manco mio, è di mio padre, cioè almeno deve passare a me per darlo al Signore, ma niente, il Signore proprio si è preso e basta. E allora, dopo una volta, due, tre, che le persone cominciavano a dirlo, a Francesco dopo è venuta...
Ma persone, stiamo parlando di sacerdoti...
Che ci conoscono.
Laici, che un eremita,
persone
che
di
viene,
preghiera.
Giovanni, cioè, gente che comunque di cui abbiamo molta fiducia nel Signore, che veramente ci sostiene nel cammino.
E insomma, Francesco, poi gli viene questa idea di ora et labora e facciamo questa settimana insieme, bellissima, bellissima per i ragazzi, ma... Loro magari ve l'hanno raccontato in qualche podcast fa quanto è stato bello, ma vi garantisco che per noi è stato veramente incontrare il Signore.
È stato più bello.
Cioè loro hanno incontrato il Signore grazie alla nostra porta aperta, ma noi grazie alla porta aperta abbiamo incontrato il Signore grazie a loro, veramente. Per noi è stato una cosa fortissima questo incontro con questi ragazzi.
Sembra un quadro di Escher, queste quelle cose, quelle scale che uno entra, l'altro esce, l'altro rientra, l'altro parte.
E quindi tutto questo cominciano a uscire fuori anche delle domande un po' più grandi dai ragazzi, che dicono cose, desideri, modalità, cose grandi che magari vorrebbero passare qualche giorno insieme a noi o famiglie, sempre di più questa cosa. Ma noi non è che abbiamo tutto sto posto, lo facciamo comunque, però posto non ce n'è. E proprio là vicino ci sta questa casetta di mia nonna che ho ereditato io, e altre due o tre casette che sono dei miei zii, e poi c'è una casetta che è sopra la stalla,
un rudere,
che sotto c'è la stalla, che per caso è capitata anche quella a noi, a mio padre, e che adesso è la cappella.
I ragazzi hanno trasformato in cappella nell'ora et labora precedente, dove abbiamo celebrato Pasqua.
E sopra invece c'è questa casa, sempre 25 metri quadrati,
una stanza,
che non è della mia famiglia, ma è di un'altra famiglia. Che diciamo è un anno che loro ci hanno proposto di comprarla, e a noi sta casa, cioè loro ce l'hanno proposto ma noi non è che la volevamo di più, perché ci servirebbe tantissimo. Cioè se noi pensiamo di poter accogliere con una famiglia, dei ragazzi, di passare lì del tempo, a volte ci sono capitate situazioni anche estreme, tipo persone che si devono separare e quindi non possono farlo perché non hanno una casa, perché o di persone che hanno bisogno di staccare dai genitori un attimo e capire che devono fare della loro vita, anche cose normali, tipo...
Avere un luogo per poter fare accoglienza è stato uno dei nostri grandi desideri da sempre, da quando ci siamo sposati, assolutamente, però era impossibile.
È stato un po' difficile, in questo momento a casa nostra, in paese
no,
non c'entriamo,
casa nostra è impossibile.
E in montagna peggio.
È peggio, perché
cioè,
sempre stato impossibile, da sempre.
Ce lo facciamo, però è complicato, diciamo. Allora,
e questi cugini lontani non se ne parlava proprio.
No, ma neanche ci stanno qui. Detto questo, vabbè, loro ci hanno fatto sta proposta, noi abbiamo detto sì, magari, però
la proposta
più di 5.000 euro io non te lo posso dare. Cioè, non
ce
è
ne
che
vale 1.000.
Ne vale 2.000, 3.000, io te ne do 5.000.
Ne vale anche 1.000, sinceramente.
Va bene, io te ne do 5.000, però non sto rudere più dei pezzettini di terra pieni di rovi, però non... cioè, questa è la cifra. Cioè, da questa in su non ne parliamo. E questi è un anno... che mi chiamano, ma pensaci, me la vogliono vendere al triplo del prezzo.
15.000,
e io dico,
14.000.
E io dico, ma voi siete fuori di testa? Ma no, ma pensaci bene, ma per te ti fai una bella comodità, è una cosa che ti viene utile, è proprio davanti casa. Insomma, fanno un sacco di storie.
Sì, vabbè, ma è una cifra,
è una cosa
che
fuori,
dal
mondo.
Fuori dalla nostra portata.
Ma è fuori dal mondo
fuori
proprio.
Fuori dal mondo e fuori dalla nostra portata completamente.
Vabbè, e noi insomma diciamo, no, non mi fa perdere, io ci parlo, non mi fa perdere tempo. A un certo punto gli ho detto, senti, allora, quando arriva vi mettete d'accordo per sta cifra, cominciamo a parlarne, di più non mi chiamare più perché io c'ho da fare, però continuavano ogni tanto a chiamarmi, finché è successa una cosa, che praticamente il primo giorno che abbiamo fatto Ret Labora abbiamo iniziato a fare la cappella, E Francesco, entrando in cappella, trova Chiara che stava facendo, stava su, sulle...
Abbiamo creato dei gruppi di lavoro, però ho letto la parola, il gruppo cappella. La prima cosa da fare era liberare, svuotare la cappella, cioè la stalla. La stalla aveva tante cose dentro, una mangiatoia molto grande.
Tutto sporchissimo di sterco, topi,
eccetera, eccetera. Poi dei mobili smontati, dei mobili montati, tutta roba antichissima che apparteneva
dei
a quella casa.
Dei cassoni che contenevano il grano,
adesso,
tutta sta roba.
Va tutto messo fuori e anche messo ordinatamente, perché se rimane fuori si marcisce, quindi trovare anche il posto dove mettere, eccetera, eccetera. E praticamente una volta liberato poi cominciamo a pulire bene, fissare magari un po' del pavimento per terra, perché è tutto fatto di sassi, quindi magari c'erano dei sassi che si muovevano, magari riuscire a mettere anche la corrente elettrica, un minimo di illuminazione se vogliamo fare la celebrazione, fare un piccolo altare, e questo è,
questo è
il luogo dove possiamo fare l'adorazione del giovedì, insomma questo qua pensavamo. E però che succede? Che mentre io mi occupo di altri lavori in giro, così torno a vedere come sta andando in cappella e mi ritrovo mia figlia Chiara che sta sulle spalle di Tim, un francese, e che stanno incastrando una croce di legno fatta da Tim a mano davanti alla porta della stalla. E dico no, che vuol dire? Cioè, mi ha fatto effetto, no? Dico no, aspetta, che state facendo? Che vuol dire questa cosa qua? Entro dentro, dico, e ci stava Giuseppina, l'architetto, che stava già pensando a come mettere, adesso qua mettiamo un altare, qua lo mettiamo a metà, così lo mettiamo di sbiego perché così è più... Dico no, ma cioè, forse non ci siamo capiti. Questo luogo qua, no, lo usiamo come cappella questi giorni qui, ma appena finisce l'esperienza lì dentro ci metto il tavolo da lavoro e magari ci posso segare qualche legno per costruire i mobili che ci servono, fare altre attività che ci servono, per tenere gli attrezzi. Mi hanno guardato come se fossi il peggior bestemmiatore di Torbella Monaca, ti giuro, ti giuro, mi hanno guardato con
Giuseppina. No, Veneto, dai. Torbella Monaca con quelli veneti. Cioè, il vero bestemmiatore è Veneto,
vero,
scusa. Non è di Torbella
Monaca. Il bestemmiatore del Triveneto. Cioè, dai. Proprio... Mi hanno guardato in un modo... Giuseppina mi ha fatto due occhioni, tipo dal gatto quello di Shrek. No, del gatto con gli stivali. E detto, no, ma se scherza, ma non si può fare.
Io dicevo, raga, forse voi non vi rendete conto, qui c'è un vento tremendo, oppure piove, oppure, cioè lui tira fuori gli attrezzi,
ma
sotto
lì,
al sole, non,
ma lì
non
ho,
vi rendete conto, cioè
contattato,
dicevano, non esiste proprio.
Ascolta, e lì ho contattato una esperienza che ho fatto più volte, in particolare quando mi è stata annunciata la castità da Don Fabio Rosini, che stavo lì con 8 piedi in 570 scarpe, in cui Don Fabio mi ha annunciato proprio con chiarezza la castità e mi ha detto, cioè, allora se vuoi fare, detta in soldoni, mi ha detto, se tu vuoi fare sul serio con il Signore, è ora che incominci a vivere la castità con la tua ragazza. Punto. Il resto sono solo chiacchiere. Non mi ha detto queste parole, ma questo era il messaggio chiaro e tondo che mi è arrivato. E lì sono entrato in profondo combattimento, guardo proprio l'ansia mentre guidavo per andare a messa, nel tragitto che, insomma, per andare a fare sta messa che organizzava Don Fabio, e lì ho preso questa decisione, no, per partecipare alla comunione, di vivere, di proporre e di vivere poi la castità con la mia ragazza mia attuale, cioè la mia ragazza di allora,
ecco,
ci ho avuto un pochetto, ed è, non so se vi è mai capitata, è veramente quella sensazione di salto nel buio, cioè Dio ti tende una mano, ti fa una proposta e tu dici no, ma questa voragine è troppo grande, io non ce la farò mai a fare questo salto qui, è troppo profondo questo burrone, non riuscirò mai ad atterrare in piedi, non sfracellarmi o a resistere a tutto questo. E però a un certo punto dici veramente, sulla tua parola getterò le reti. E lo fai non perché sei folle, lo fai non perché sei coraggioso, lo fai perché ti fidi di una persona, e questa persona è Gesù, cioè basta, fine del discorso. E quando Giuseppina mi ha guardato con quegli occhi lì, ho ricontattato quella parte di me e ho detto a Gesù, ci risiamo un'altra volta a sto discorso, dai, famolo. Mi sono sentito veramente, e dai, famolo, tu mi stuzzichi, io rilancio, famolo.
E in quel momento squilla il telefono di nuovo di questi cugini della casa e io, sapendo che di solito mi fanno perdere tempo, cioè che no, ma dai, ma qua, ma là, ma pensaci bene, come pensaci, pensateci voi bene che un altro che si compra sto coso che sta per crollare non ce n'è. E, insomma, alla fine mi chiamano e dicono no, ma dai, veniamo, vogliamo parlare con te, così parliamo bene. Io dico, senti, guarda, io c'ho un sacco di cose da fare, c'ho un sacco di persone qua, non c'ho da fare, mi dispiace, ci sentiamo un'altra volta, ciao, e attacco il telefono, proprio gentilmente, perché così. Dopo qualche giorno mi richiamano e mi dicono, aspetta, aspetta, cioè, prima di riattaccare il telefono, aspetta, ti do di una cosa, guarda che ci siamo messi d'accordo per quello che dici tu, per la cifra che dici tu, e quindi, ok, facciamo questa...
Noi increduli...
No, io non ci credevo, perché figurati...
Non abbiamo ancora firmato, no. Quindi a me mi sembra anche di raccontare queste cose nel podcast mi sembra...
Un po' esagerato.
Surreale e esagerato, però a questo punto chiedo di pregare.
Sì, vi chiedo di pregare, dicevo, ma figurati, ma finché... Io ho detto, senti signore, mo ci incontriamo, vediamo tutte le cose precise, eh? Andiamo dal geometra, facciamo tutte le carte, però signore, io non ti prego per questa casa. Cioè, se è vero, veramente, al 100%, quello che loro hanno, cioè quello che io ho chiesto, che è assurdo perché non l'hanno mai voluta vendere per una certa cifra e adesso la vendono a me per tre volte di meno, è fuori
strano,
di testa.
Strano, sì.
E quindi io ho detto, ok, se è così, signore, cioè se tu la vuoi e ti serve, prenditela. Perché per me è una rogna, perché me la devo ristrutturare, fare e dire, un sacco di...
No, aspetta,
e non è finita la storia, quindi questa casa così. Allora ieri, no l'altro ieri...
No, aspetta, volevo dire una cosa importante, che in tutto questo noi abbiamo sempre pensato che magari sarebbe stato bello avere quella casa lì, ma l'abbiamo sempre pensata come qualcosa che è bella averci perché sta lì e abbiamo bisogno di un po' più di spazio, ma che ci possiamo fare? Ci facciamo un soggiorno, ci facciamo una camera da lei, che cosa ci possiamo fare? Ma quando si è innescata questo rilancio col Signore, è stato chiarissimo che se un giorno ci avrebbero dato anche la parte di sopra, sarebbe dovuta essere l'accoglienza per un sacerdote che vuole passare un periodo là, per una suora che vuole passare un periodo, per una famiglia, per un ragazzo che vuole passare un periodo là. Era chiaro che questa sarebbe dovuta essere l'accoglienza e voi non sapete di quanto avremo bisogno in realtà di un po' più di spazio, della famosa stanza per lavorare, eccetera, eccetera. Ma veramente più tu investi nel Signore, ma più Lui investe su di te, sul progetto che c'è su di te, e più si investe in questa relazione, che è veramente una relazione a due che è viva.
E sentite l'ultima, l'altro giorno, due giorni fa, vado a vedere sul conto perché dobbiamo fare sto 5.000 euro di bonifico. Allora,
non abbiamo.
Allora, Fra, tu quanti soldi c'hai? C'ho mille qua, mille qua.
Stiamo mettendo insieme le come si chiamano?
No, vabbè, ce l'abbiamo, soldi, però non soldi, veramente. Per darglieli non ce l'abbiamo.
No, sì, i soldi del Monopoli. No? Allora, qua abbiamo, com'è che si chiama? Un carusiel sarebbe
un
luogo dove tu hai cominciato a nascondere dei soldi, così che se un giorno ti serviranno ce li hai e non sai neanche quanti sono.
Allora,
quindi tra un
facciamo i calcoli. Allora,
tra un carusiello di qua, un carusiello
di là. Allora io vado a controllare su un conto che non uso mai, mi ricordavo che avevo 1000 euro, però vado a controllare perché magari mi ricordavo 1000 euro, magari erano 980, cioè mi ricordavo, però dovevo verificare che veramente erano 1000 perché mi servono 1000. Apro il conto e trovo 2274 e dico, ma scusa, ma com'è successo? Com'è possibile? E allora vedo che
non conosco uomo.
Vedo che c'è una donazione fatta qualche diverso tempo fa di una ragazza che assolutamente non so chi sia e non so come faccia avere il mio numero, mio IBAN personale, non di quello di 5 pane e 2 pesci, e lei ci ha donato 1274 euro. Scrivendo, mi fa piacere una cosa tipo, mi fa piacere pensare che questo mese ho lavorato per voi. Cioè il suo stipendio.
Ma veramente una cosa...
Ragazzi, è così, noi abbiamo 5.000. euro della casa, perché ci mancavano 1.000 e quei 200 ci abbiamo pagato il carrello, l'omologazione del carrello che ci serve per portare la terra e la legna. Cioè, io vi ho raccontato tutta questa dopo sono andata a rintracciare sta ragazza, perché l'unico modo che poteva avere Stiban è perché probabilmente x anni fa gli ho venduto il libro, e quindi a qualcuno, a due o tre persone, quello con la dedica, a due o tre persone non ci avevano PayPal, e quindi gli ho dato, quindi sono andata a ricercarla, l'ho trovata, dopo la chiamo per ringraziarla al telefono almeno di questa cosa grande che lei ha fatto. Adesso ascolterà nel podcast per cosa è servita, ma poi glielo racconto. Questo per dirvi una cosa: il Vangelo di domenica, le mie pecore ascoltano la mia voce. Io vi ho raccontato tutta questa storia non solo per raccontarvi la provvidenza grande del Signore e vedere, cioè proprio che tu la tocchi con le tue mani quando quelle poche volte che riesci a dire di sì e intuisci che veramente o ti fidi di qualcuno che ti ha detto questo è del Signore e tu apri le porte, ok, è del Signore, allora il Signore lo farà, punto. Perché io questa casa potevo prendermela e basta, perché è abbandonata da 8 anni per legge, io andavo lì, me la intestavo, è casa mia.
Sì, non è neanche. Ma
io ho detto, se questo è del Signore, lo deve fare il Signore, e il Signore l'ha fatto in tutto, dall'inizio alla fine. Questo per dirvi che quando tu ascolti in maniera profonda quello che il Signore ti suggerisce, tu non sai il passo finale, che magari quella casa diventa una casa d'accoglienza e quindi poi vengono le persone, ci fai oret labore e fai questo, e chissà dove andrà a finire questa storia. Però noi abbiamo iniziato a ristrutturare una casa, a tagliare i rovi dagli ulivi.
Sì, il punto di partenza è quello che è lontanissimo da dove siamo adesso.
Il Signore non poteva dirci una cosa così grande, noi non potevamo neanche lontanamente immaginarla, ma quando tu ascolti, se tu diventi una pecora del Signore, cioè tu, la mia domanda è questa: tu che voce ascolti? Quella della paura, quella del coraggio?
Venerdì abbiamo fatto la newsletter sulla paura.
Appunto, leggete questa newsletter, no? Molte volte noi non amiamo solo per paura, e ci perdiamo le cose,
non ci lasciamo amare
solo per paura. Quindi se tu fai il passo successivo al tuo, il Signore non ti dice il passo finale, il Signore non mi ha detto ti sposerai e avrai 4 figli. Io ho fatto il passo successivo, che per capire la mia vocazione dovevo entrare in una relazione profonda con un ragazzo, e poi da questa relazione profonda con un ragazzo ho capito che la mia vocazione era un'altra, e da questa mia vocazione era un'altra, poi mi sono sposata, dopo ho fatto 1 figlio e 2 e 3 e 4, e dopo 5 pane e 2 pesci, e dopo questo, dopo quest'altro. Il passo successivo a quello che stai facendo, se tu ti apri veramente ad ascoltare la voce del Signore, non capirai tutto, ma farai il passo successivo e basta. Non capirai niente, ma se ti lasci condurre, sei sempre in ascolto della voce del pastore, sempre, sempre, sottolineo sempre, perché non si capisce mai, cioè non arrivi mai a capire il tutto. Se tu ascolti quella voce, sperimenterai una gioia infinita, che è per te, ma è per gli altri, e poi ti torna per te, e poi di nuovo è per gli altri. Cioè, questi ragazzi che sono, la porta che noi abbiamo aperto è stata per gli altri, ma è stato, abbiamo ricevuto tantissimo noi, e adesso, siccome abbiamo ricevuto tanto, possiamo rifarlo di nuovo per gli altri. Veramente è un amore che brucia e non consuma mai, non si consuma mai, non si finisce mai.
Voglio dire una cosa che mi ha detto Fra Massimo, il mio padre spirituale, quando ho iniziato il cammino ad Assisi. Lui mi diceva sempre questa cosa qua: la provvidenza viene sempre per cose che non sono per te. Cioè non arriva la provvidenza perché, non so...
Per la moto che mio marito si vuole fare da 15 anni. Non arriva mai questa provvidenza.
Ma una scasciolina, io veramente 1500 euro spendo. Ma non arriva
niente,
mai.
Niente, non arriva mai.
Ma arriva invece, è arrivato sempre e molto di più per cose che, diciamo, coinvolgono noi, ma anche gli altri. Faccio un esempio, no? Mi ha stupito tantissimo il fatto che siamo tornati da qualche giorno da un viaggio in cui siamo stati a Assisi, siamo stati a Roma, abbiamo incontrato, non so, forse almeno abbiamo fatto 8 incontri, non pubblici, diciamo, abbiamo incontrato 8 persone con cui dovevamo parlare, importanti, frati, sacerdoti, eccetera. E la cosa incredibile è stata che io mi meravigliavo del fatto che noi potevamo andare, tra l'altro abbiamo incontrato Alessandro Reale, vabbè, che noi ci spostavamo da un luogo all'altro senza mai preoccuparci dovremmo dormito o cosa avremmo fatto, perché nel furgone noi abbiamo già il letto e quindi noi dove arrivavamo ci parcheggiavamo in un posto carino e aprivamo il letto e dormivamo. Questo per dire che, e questo ci ha permesso di poter incontrare così tante persone, di riuscire a sintetizzare tutta sta cosa insieme in pochi giorni. Questo per dire semplicemente che anche una cosa come il furgone, per dire che è fatta a camper eccetera eccetera, oltre che ci serve per tutta la nostra famiglia, 6 persone, ci permette anche di portare avanti la nostra missione, che è un servizio per noi e per gli altri, e soprattutto chiaramente con Dio. Questo per dire che la provvidenza moltiplica per 100 volte, per 1000 volte tutto quello che, di cui hai bisogno, cioè la risposta è sempre così, così grande, quando questo ha sempre una prospettiva di apertura verso gli altri. Quando quello che stai pensando o ti serve è finalizzato a un servizio, ma non ti mancherà mai niente, proprio assolutamente. E l'altra cosa che voglio dire, perché mi sto lasciando gli ultimi 10 minuti, mi sto lasciando con Ale che devo andare a portare Samuele a calcio, e l'altra cosa che voglio dire è che Alessandro l'altro giorno, mentre camminavamo in maniera anche un po' romantica, mi ha detto: ma tu mi risposeresti? Io, ripensandoci, ci ho avuto veramente una grande esitazione, e se devo essere sincero io ho detto: guarda, francamente no. Ed è stato un momento tragico, chiaramente, no? Ma il francamente no è che se io avessi saputo tutto quello che dove mi avrebbe condotto il Signore, tutto quello che il Signore mi ha fatto fare, e le paure, i mar rossi che mi ha fatto attraversare, tutto il resto, dico, non lo so, a saperlo prima...
C'ho troppa paura.
Ci avrei avuto troppa paura, non l'avrei fatto. Adesso, avendolo fatto, è stupendo, ma è per questo che il Signore rimane così un po' nella nube scura e tu non capisci esattamente dove vuole andare a parlare, perché
meno male
che non lo capisci.
Meno male. Comunque invece io mio marito me lo sarei sposato per lo stesso motivo. Io ho detto no, io assolutamente sì, perché penso che ci sono almeno altri 100 uomini meglio di te con cui avrei potuto fare una famiglia, più gentili, più dolci, più tutto. Però solo con te avrei potuto realizzare tutto questo. Cioè solo con te avrei potuto sognare insieme con Dio. L'ha pensato anche lui mentre sta uscendo di casa. Beh, io vi saluto, veramente ci tenevamo tanto a raccontarvi questa cosa come lode al Signore, veramente per dirvi di quanto siamo testimoni proprio delle sue opere, della grandezza dell'opera di Dio, veramente davanti ai nostri occhi, ragazzi. Noi vediamo questo miracolo dei 5 pani e 2 pesci moltiplicarsi e veramente sfamare ma più di 5.000 persone, ma vi giuro di più, e lo vediamo da casa nostra, a partire da tutte le storie, le persone che ci scrivono, che ci chiamano anche al telefono con le iscrizioni. Un ragazzo mi ha detto, che non conosco, mi ha detto: però senti, non ci può venire, e però mi ha detto: guarda, ci tengo a ringraziarvi perché io, ascoltando i podcast, vedendo i video, veramente mi sono avvicinato alla fede e questa cosa mi ha cambiato la vita, perché io non avevo capito. Io adesso, pensa, vivo in castità con la mia ragazza, ma ci puoi credere? Io vivo in castità, cioè non ci poteva credere manco lui. E questo è bellissimo, perché veramente questa è l'opera di Dio, veramente noi siamo testimoni di quello che fa il Signore, e noi veramente abbiamo una croce grande da portare, che non vi dico, però che non si vede, e che è una sofferenza tante volte, una difficoltà, una fatica. E io pensa alle persone che ci ascoltano, pensa a questo ragazzo che invece magari sicuramente c'ha la sua croce, però che è una persona più semplice di noi, più bella di noi, più pulita di noi. Pensa a lui, se dicesse lui di sì al Signore, ma che cosa vedrebbe sto ragazzo? Vedrebbe i miracoli che vediamo noi, ma di più ne vedrebbe. Pensa se tu dicessi di sì. E non è un sì a qualcosa di grande, ripeto, il nostro sì è stato a togliere i rovi agli ulivi e a scoprire che mio padre aveva ragione, che l'abbiamo trattato come uno scemo. Ma che stai dicendo? Ma dove sono gli ulivi? Ma veramente dai numeri. E invece abbiamo cominciato a fare questo, a fare questo, a mettere a posto sta casa. E Francesco dice: ma questa è una follia, ma non potevamo comprare 2000 euro che costava di meno una baracchetta di legno, la montavamo qua, facevamo prima. E io no, no, perché è importante, è di mia nonna, è bello, servirà a noi. Poi anche se qualcuno ci vuole venire così, se noi non ci siamo, può venire. Insomma, guardate il Signore dove ci sta portando, non lo sappiamo, però guardate in questa breve storia di un anno quante cose aprendo la porta di casa. E io questo podcast che sto concludendo da solo perché Francesco ha dovuto scappare a portare Samuele a calcio, veramente ci tengo a dirvi questo. Se è rimasto ancora qualcuno ad ascoltare, veramente quando tu apri il cuore, quando tu ascolti la parola del pastore di Gesù, quando tu ascolti quella parola e fai tacere tutte le altre, non sei più confuso e non è coraggio. Tutti dicono: quanto siete coraggiosi? Non è coraggio, è una gioia grande a cui a volte tu non puoi credere perché è troppo bello, perché è troppo amore, perché è troppo grande. Però non ti devi spaventare, non ti spaventare, perché quando il Signore vuole fare una cosa, tu gliela devi solo lasciare fare e basta. Non devi fare nient'altro che dire: sì Signore, sono a tuo servizio. Ok, il Signore ti serve sta casa, te la sei voluta prendere? Ci è arrivata pure la provvidenza di quello che mancava, sti 5.000 euro? Va benissimo. Ok, adesso mi tocca sistemarla, ok, le mie braccia sono qua, manda tante braccia a sistemare questa casa. E ce ne sono, ci arrivano tante braccia, tante persone che forse ci aiuteranno a fare questa casa. E se abbiamo capito male, non importa. Non importa, perché anche se abbiamo capito male, noi abbiamo incontrato il Signore in tutto questo. E quindi non fa niente, perché l'obiettivo non è realizzare cose grandi. L'obiettivo è incontrare il Signore. Non è fare grandi progetti, non è fare la casa dell'accoglienza, fare ora et labora, chi se ne importa. L'obiettivo è incontrare il Signore. In questo momento, per incontrare il Signore, abbiamo capito che adesso sta lì nel vivere quel fare comunità in una settimana, e lo rivivremo adesso a giugno questa cosa, e noi lo cerchiamo lì perché lì il Signore si fa vicino per me, e quindi io lo cerco là e lo trovo lì, e io lo aspetto questi ragazzi, non vedo l'ora di conoscerli. Poi sono felicissima di rivedere alcuni ragazzi che verranno a fare, che l'hanno già fatto e verranno a fare servizio. Non vedo l'ora di riabbracciarli, di rivivere con loro quell'incontro che ci ha unito così tanto, perché abbiamo incontrato il Signore, ragazzi. Noi abbiamo vissuto il Signore. Lo so che le parole sono chiacchiere, finché non lo vivi non lo puoi capire quello che ti racconto. Però noi abbiamo fatto questa esperienza. Ok, ho parlato tantissimo, adesso vi saluto, buona settimana, davvero cercate di fare silenzio ed ascoltare solo quella voce che va fuori schema da tutto, quella voce folle certe volte che ti mette una gioia che ti brucia nel cuore, quella è la voce di Gesù Cristo. Buona settimana ragazzi.
Grazie per essere stati con noi, vi ricordo che sul nostro sito 5p2p.it potrai iscriverti alla newsletter e partecipare al crowdfunding di Provvidenza Offri un caffè. Ci vediamo la prossima settimana.